Buongiorno a tutti, diamo Rebrem e ben ritrovati con il nostro appuntamento con la Fides et Ratio, di cui abbiamo cominciato già la volta scorsa il capitolo conclusivo dedicato per l'appunto alle osservazioni finali. Ci eravamo lasciati sul dialogo tra scienza e filosofia e teologia, che viene descritto al numero 106, che da lungo tempo provano per l'appunto a comunicare, e invece l'ultima parte è dedicata, ora lo vedremo, alla figura di Maria, all'importanza di Maria anche proprio per la filosofia e la teologia contemporanea. Vedremo ora come, perché apparentemente non c'è un collegamento immediato, no? Cioè filosofia e teologia, dicevamo, sono discipline che cercano di recuperare la loro vocazione universale, cercano di essere di nuovo quelle che erano in passato, quando erano considerate alla stregua di altissime materie da praticare. Ma come ora vedremo, il richiamo a Maria non è qualcosa di marginale, perché proprio è un po' la chiave finale di interpretazione della Fides et Ratio. A tutti, siamo all'inizio del numero 107, chiedo, dice il testo, di guardare in profondità l'uomo che Cristo ha salvato nel suo mistero del suo amore e alla sua costante ricerca di verità e di senso. Mistero è una delle parole più ricorrenti in quest'ultima parte, lo diciamo anche precedentemente, e non è un caso, no? È come dire che dopo un'intera dissertazione dedicata per l'appunto all'importanza della buona filosofia e della buona teologia, si riconosce comunque che, come già accennammo parlando della metafisica, della dimensione metafisica meglio, c'è sempre qualcosa che supera la ricerca, no? E questo qualcosa è il mistero, cioè c'è sempre qualcosa che va al di là di ciò che si vede. Diversi sistemi filosofici, illudendolo, lo hanno convinto che egli è assoluto padrone di sé, l'uomo, che può decidere quindi autonomamente del proprio destino e anche del proprio futuro, confidando solo in se stesso e sulle proprie forze. Sono un po' quelle correnti a cui facevamo riferimento nelle ultime conversazioni, dedicate un po' alla filosofia della modernità, no? Quando l'uomo si è sempre più svincolato dai supposti limiti della tradizione precedente ed è appunto arrivato a essere, ma in realtà poi non è una vera e propria novità, convinto di poter arrivare alla soluzione praticamente da solo, no? Senza alcun riferimento che vada fuori di sé. La grandezza dell'uomo, però, dice il pontefice, non potrà mai essere questa. E tra l'altro il pontefice lo dice proprio da filosofo, da insegnante di filosofia. Determinante per la sua realizzazione sarà soltanto la scelta di inserirsi nella verità, costruendo la propria abitazione all'ombra della sapienza con la S maiuscola e abitando in essa, perché è sempre la rivelazione divina che fa da parametro alla ricerca anche filosofica e anche teologica, no? Lo dicevamo, per andare sulla retta via occorre rimettersi al cammino tracciato dalla parola di Dio, no? Che ha anche un orizzonte in questo senso, no? Da offrire. Cioè, la parola di Dio è ciò che il filosofo e il teologo trovano certamente rivelata, ma con uno spunto anche per la propria ricerca, no? Facciamo riferimento al fatto che, per esempio, nell'Antico Testamento ci sono alcuni libri che offrono un tesoro autentico di sapienza universale ancora oggi, no? Non sono cioè superati, e anzi restano, per così dire, a disposizione di tutti, ancora oggi, no? Anche del filosofo e del teologo stesso. Solo in questo orizzonte veritativo, cioè di verità, come indicata dalla Sacra Scrittura, comprenderà il filosofo il pieno esplicitarsi della sua libertà e la sua chiamata all'amore e alla conoscenza di Dio come attuazione suprema di sé e qui anche l'uomo stesso, cioè è la sapienza offertaci dalla parola di Dio che ci pone nell'orizzonte della verità, no? Fuori dalla parola di Dio è facile trascurare questo orizzonte, no? Perderlo di vista. Perché? Perché fuori dalla parola di Dio il mistero non è completamente rivelato, no? C'è sempre qualcosa che va oltre, che ci supera, che in qualche modo anche ci mette in difficoltà, no? Perché limita la nostra ricerca al solo orizzonte per l'appunto dei sensi, no? Come dice la ricerca filosofica quando arriva poi no? A non poter andare più oltre l'apparenza. Il mio ultimo pensiero, e qui siamo a ciò che accennavamo all'inizio, è rivolto a colei che la preghiera della Chiesa invoca come sede della sapienza. Sede della sapienza è un titolo mariano, no? Come sappiamo, che troviamo per esempio nelle cosiddette litanie lauretane, no? Che compongono il rosario, è uno dei titoli più diffusi delle litanie, ma è anche un'invocazione, no? Sede della sapienza, prega per noi, quando anche si ricorre, per esempio, appunto nella preghiera quotidiana personale anche all'aiuto di Maria, no? Ed è anche un attributo che ha contraddistinto la figura di Maria nel tempo, no? Perché sede della sapienza per vari motivi, no? Come sempre anche nei titoli delle litanie il titolo è poli significativo, potremmo dire, no? Ha più significati. Anzitutto quello immediato, dal punto di vista per così dire letterale, no? Lei è la sede della sapienza perché lei è appunto l'origine della parola di Dio in quanto Gesù Cristo, in quanto Verbo incarnato, viene da Maria, no? Maria è la madre del Verbo incarnato da questo punto di vista e quindi per questo è la sede della sapienza. Se Gesù Cristo è la sapienza del Padre, in quanto seconda persona della Santissima Trinità incarnata, però in Maria, Maria è la sede di questa sapienza, no? E però non è soltanto questo l'unico significato di sede della sapienza, c'è anche almeno un altro significato. Sede della sapienza perché anche Maria è, per così dire, colei che custodisce, qui in senso metaforico, la parola di Dio, no? Leggiamo, sappiamo dal Vangelo che tra le espressioni, tra i versi dedicati a Maria, ce n'è uno che dice Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, no? Ecco, è il versetto che più ci fa pensare a Maria come sede della sapienza, no? Serbava tutte queste cose significa custodiva tutte queste cose, no? Quasi proteggeva tutte queste cose, no? Meditandole, c'è cioè l'aspetto per l'appunto qua contemplativo, no? Che porta poi alla figura di Maria come filosofa, come vedremo, no? Nel suo cuore, cioè è l'aspetto più legato alla figura di Maria come a una figura avvolta anche un po', no? Nella meditazione, nella contemplazione. E questo è quindi un secondo significato dell'espressione sede della sapienza, no? E poi c'è potremmo dire anche un terzo significato che li assume un po' tutti quanti. Maria è sede della sapienza perché è colei dove ha origine la sapienza stessa nella contemplazione e del filosofo e del cristiano, no? Cioè sintesi della sapienza perché il lei ha abitato, si è fatto carne il verbo, sintesi della sapienza perché lei ha, per così dire, meditato il piano di salvezza rivelato a lei anzitutto dall'arcangelo nell'episodio dell'annunciazione, quindi il fiat al piano di salvezza, ma poi anche sede della sapienza perché lei è colei che ha continuato a meditare il piano di Dio guardando il figlio di Dio stesso in azione, no? E per così dire seguendolo fino alla completa attuazione del piano di Dio stesso, no? Per questi tre significati Maria almeno è sede della sapienza, no? E come vedremo è anche l'appellativo con cui i grandi maestri del pensiero cristiano, i grandi filosofi, i grandi dottori della Chiesa si sono rivolti anche a Maria, no? San Tommaso, il dottore angelico, no? D'Aquino, spesso si riferiva a Maria come alla sede della sapienza chiedendo la sua intercessione, no? E, insomma, tutto quanto per dire come in realtà in Maria si ritrovino tante verità ultime e tante verità fondamentali per la ricerca della filosofia e della teologia cristianamente parlando, no? Nella sua vita stessa, aggiunge Giovanni Paolo II, è una vera parabola capace di irradiare luce sulle riflessioni che ho svolto, perché Maria per l'appunto è stata colei che ha visto, ha partorito il figlio di Dio, l'ha per così dire educato, cresciuto, ma poi l'ha visto anche da vicino fare i miracoli, predicare, annunciare la buona novella, attraversare la passione, morire, risorgere, mandare lo Spirito Santo, no? Quindi Maria per tutti questi motivi è fondamentale anche per la riflessione filosofica, no? Può offrire un modello di sguardo verso la verità irradiata da Gesù, no? Perché come Maria guardava Gesù, non lo guardava nessuno, potremmo dire, no? Se è vero che lo sguardo di Gesù è lo sguardo di Dio sull'umanità, lo sguardo di Maria su Gesù è lo sguardo che dovrebbe avere l'umanità guardando, osservando, meditando, contemplando, no? Il figlio di Dio. Si può intravedere, siamo ancora al numero 108, infatti, una profonda consonanza tra la vocazione della Beata Vergine e quella della genuina filosofia. E qui è il punto comincia più importante, no? Che dice Giovanni Paolo II. Cioè c'è da questo orizzonte un incrocio, potremmo dire, no? Tra quella che era la vita di Maria e quella che è per l'appunto la strada che deve seguire la genuina filosofia, no? Cioè entrambe sono chiamate a contemplare la verità, no? Se la filosofia è lo sguardo che contempla la verità e la offre al mondo, chi meglio di Maria può essere modello per la filosofia stessa, colei che ha contemplato ininterrottamente, potremmo dire, no? Il figlio di Dio in tutta la sua vita, no? Lo ha accompagnato, lo ha in qualche modo sempre avuto presente, no? Come la Vergine fu chiamata a offrire tutta la sua umanità e anche femminilità, Giulio Giovanni Paolo II, affinché il verbo di Dio potesse prendere carne e farsi uno di noi, così anche la filosofia è chiamata a prestare la sua opera razionale e critica affinché la teologia, come comprensione della fede, sia feconda ed efficace. Cioè è la filosofia che in questo caso deve ridiventare al pari di Maria ancilla teologie, dicevano gli antichi, no? Cioè ancella discepola della teologia, E da questo punto di vista Maria è la discepola per eccellenza, perché è stata la prima discepola di Gesù Cristo, no? La prima imitatrice, per così dire, del Verbo, no? Colei che prima ha offerto la sua carne, abbiamo ascoltato, al Verbo di Dio, poi però si è fatta seguace del Verbo di Dio stesso, no? E così al suo pari anche la filosofia deve in qualche modo seguire la strada tracciata dalla teologia, no? È un cammino, per così dire, parallelo, no? Metaforicamente parlando. Come Maria ha seguito Gesù, la filosofia segue la teologia, no? E per questo Maria diventa, ora lo vedremo, la filosofa che si offre anche al filosofo cristiano, no? Come esempio di sequela, di discepolato proprio del cammino autentico cristiano, no? E aggiunge ancora al numero 108 il testo, e come Maria, nell'assenso dato all'annuncio di Gabriele all'arcangelo, nulla perse della sua vera umanità e libertà, così il pensiero filosofico, nell'accogliere l'interpellanza che gli viene dalla verità del Vangelo, nulla perde della sua autonomia, ma vede sospinta ogni sua ricerca alla più alta realizzazione, no? Cioè è importante vedere anche come il fiat di Maria all'arcangelo non ha fatto in qualche modo smarrire Maria, ma lo ha resa, per così dire, autentica nella sua libertà. Allo stesso modo, la filosofia davanti alla divina rivelazione, seguendo il suo cammino, non smarrisce il suo percorso, ma arriva anzi a essere per l'appunto più realizzata, no? Più compiuta, no? Più completa. No? E continua, come vediamo, questo parallelismo tra Maria, sede della sapienza, e la filosofia ancella della teologia. No? C'è tanto, come si vede, da approfondire da questo punto di vista. No? Come si vede, la figura di Maria non è soltanto una figura, per così dire, storica, no? Presente nel Vangelo, in quanto è all'origine, no, della sacra famiglia di Nazareth, no? Ma è, da questo punto di vista, molto di più, è per l'appunto la sede della sapienza, colei che ha non soltanto dato alla luce, ma poi anche in qualche modo si è fatta irradiare dalla luce stessa della Trinità, no? E per questo è diventata, così la vede Giovanni Paolo II, no? Filosofa, no? Ecco, da questo punto di vista, sì, la figura di Maria è ancora tutta da approfondire, potremmo dire, no? Cioè, è nota per essere tante cose, avere tanti attributi, no? Dicevamo prima parlando delle litanie, ma quello di filosofa forse non è ancora del tutto spiegato, no? Cioè, guardare a Maria come a filosofa non è una cosa tanto ricorrente ancora oggi, no? Certo, qualche filosofo cristiano lo fa, qualche teologo anche, ma tutto sommato che Maria sia filosofa e sia modello di filosofia, questo è qualcosa che ancora, no, è abbastanza poco noto, no, nella tanta pure riflessione mariana che c'è e che si fa ancora oggi, no? Maria come esempio massimo di alta filosofia è qualcosa che forse ancora va approfondito, no? Eppure, qui lo dice Giovanni Paolo II, in realtà il titolo tra i tanti, ma ce ne sono molti altri, di sede della sapienza richiama proprio questo aspetto fondamentale della dimensione di Maria, no? Madre di Dio, perché appunto madre del Verbo, ma anche anzitutto discepola, e quindi in qualche modo colei che ha lo sguardo anche del filosofo su Gesù, no? L'aspetto d'altra parte meditativo a cui accennavo prima di Maria richiama proprio la dimensione filosofica, no? Chi è il filosofo? Il filosofo è colui che per l'appunto medita, no? Pensa, ragiona, specula, riflette, no? In qualche modo si pone in ascolto proprio come Maria della creazione. No? Il filosofo osserva la creazione mettendosi in ascolto della parola, per così dire, tra virgolette, della creazione stessa, no? E allora chi meglio di Maria che è, per così dire, all'ascolto perenne, no? Di colui che rivela la creazione divina stessa, perché è alla base della divina rivelazione, no? Come si vede, tanti sono i significati e gli intrecci che la figura di Maria come filosofa offre anzitutto alla filosofia ancora oggi, no? Questa verità, dice ancora il Papa, l'avevano ben compresa i santi monaci dell'antichità cristiana, quando chiamavano Maria la mensa intellettuale della fede. Altra citazione, Eno era tes pisteos trapeza, secondo l'originale, omelia in lode di Santa Maria, Madre di Dio, dello pseudo Epifano, Epifanio, scusate. E qui c'è ovviamente il richiamo anche alla tradizione, alla grande tradizione del pensiero cristiano. Questo secondo titolo è ancora meno diffuso del primo, no? Cioè, se Maria è sede della sapienza, e lo ricordiamo perché, se non altro, nelle litanie lauretane del Rosario spesso la chiamiamo così, la invochiamo così, sede della sapienza, il titolo invece di mensa intellettuale della fede è pressoché sconosciuto, no? Nel senso, non è usuale chiamare Maria tra il popolo, e diremmo forse neanche tra i teologi oggi, mensa intellettuale della fede, no? E invece qua il pontefice lo richiama proprio richiamando che cosa? Il titolo che i santi monaci, abbiamo sentito, dell'antichità cristiana davano a Maria, no? I santi monaci dell'antichità erano coloro che più di altri, soprattutto in un certo periodo, hanno in qualche modo riflettuto, no? sulla figura di Maria. E il titolo di mensa intellettuale della fede è ancora più ricco di significato dell'altro, potremmo dire, no? Mensa perché? Perché dal punto di vista metaforico è colei che offre, per così dire, da mangiare, è un po' brutta l'espressione, ma insomma ci capiamo, a coloro che ragionano sulla fede, no? Cioè non si può ragionare sulla fede senza parlare di Maria, no? E ancora intellettuale, no? Perché? Perché è colei che per l'appunto dà a pensare alla teologia in senso proprio, no? Per cui il titolo di mensa intellettuale non è, per così dire, qualcosa di poetico, di fantasioso, no? Perché suona bene dal punto di vista espressivo, ma molto di più Maria è la mensa intellettuale della fede, perché è colei che materialmente quasi offre da mangiare all'intelletto del filosofo cristiano, no? Cioè offre innanzitutto Gesù, colui come Eucaristia, quindi anche letteralmente Gesù Eucaristia si offre alla nostra bocca, no? Quindi letteralmente la figura è pregna del significato del mangiare, no? L'Eucaristia ha anche, come sappiamo, questo significato, no? Dell'offerta proprio, no? Ma il titolo è anche di mensa intellettuale in senso metaforico, cioè mensa intellettuale perché è colei che, per così dire, si pone a un livello ancora più alto, no? per la fede, quasi a dire che la fede non è soltanto ciò appunto che si vede, cioè Gesù nasce da Maria, quindi Maria è la madre di Gesù, e siccome Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, Maria è anche la madre del Verbo. Non è soltanto questo, è anche il fatto che, facendo un passo ancora più avanti, Maria è colei che offre, per così dire, la fede al cristiano, in quanto Gesù è Dio, no? Cioè la fede diventa tale in Maria perché Maria è anzitutto la prima cristiana, no? Il suo fiat è colei che rende possibile l'incarnazione, ma poi Maria è anche la prima discepola, perché quando Gesù cresce, diventa adulto, è lei che offre il modello, per così dire, di sequela cristiana ai discepoli, compresi gli apostoli, no? Sappiamo che i Vangeli sono stati scritti perché tanti episodi sono stati detti da Maria a Marco, Matteo, Luca e Giovanni, no? Quando Matteo, Marco, Luca e Giovanni ancora non conoscevano Gesù, chi poteva parlare di Gesù? Poteva parlare solamente Maria, perché Gesù era con lei, no? E quindi anche, per così dire, il Vangelo nasce da Maria, no? Maria narra diversi episodi agli evangelisti, no? Probabilmente gli evangelisti tante cose le hanno chieste a Maria, no? Prima di scrivere il Vangelo. E ancora, quindi da questo punto di vista, Maria diventa veramente la mensa intellettuale della fede, no? Il Vangelo ha a che fare con Maria, no? La filosofia ha a che fare con Maria, la teologia ha a che fare con Maria, e tutto questo lo sapevano, per l'appunto, dice Giovanni Paolo II, i santi monaci dell'antichità, che per questo la appellavano come mensa intellettuale della fede. È un titolo un po' sicuramente complicato da ricordare, mensa intellettuale della fede, ma spiega al filosofo perché è importante guardare a Maria come filosofa anche, no? E non solamente come figura, diciamo, materna e custode della vita di Gesù nei primi anni a Nazareth, no? In lei, aggiunge ancora il Papa, vedevano l'immagine coerente della vera filosofia ed erano convinti di dover filosofari in Maria, altra espressione latina, per dire che già dall'antichità i santi monaci vedevano, per così dire, la filosofia come un esercizio di filosofia all'interno della contemplazione mariana, no? E sappiamo che San Tommaso, in ogni sua pagina della Summa Teologica, no, scriveva appunto Ave Maria, no? All'inizio di ogni sua riflessione, chiedendo aiuto a Maria. E qui Giovanni Paolo II dice che tante azioni simili le facevano anche i filosofi dell'antichità ogni volta che si mettevano a filosofare, no? Cioè erano convinti che non bisognasse in qualche modo uscire dalla contemplazione mariana per poter fare filosofia, no? Da cui l'espressione di filosofari in Maria, no? Si può tradurre mettersi alla ricerca della verità in Maria, no? E anche questa, per così dire, espressione non è priva di significato, cioè mettersi alla ricerca della verità in Maria significa quasi dire, no, che se vuoi la verità, se cerchi la verità, devi seguire lo sguardo di Maria, no? no? Non puoi prescindere dallo sguardo di Maria, e è una riflessione tanto, tanto significativa, no? Perché anche qui lo sguardo di Maria è lo sguardo che incrocia Gesù, no? Non soltanto alle nozze di Cana, ma in tanti altri episodi, no? Persino anche nella passione, no? Non soltanto per la stazione mariana, ma anche proprio perché la Via Crucis, no? È quasi uno sguardo perenne, no? Di Maria sul figlio, no? E quello che qui cerca però di riprendere filosoficamente, no? Giovanni Paolo II, dicendo ai filosofi: guardate che non si può fare filosofia prescendendo dallo sguardo mariano, no? Non è solamente un atto di devozione, è proprio un atto di filosofia, di ricerca della verità, no? Dice Giovanni Paolo II. Noi ci fermiamo qui per oggi, siamo al capitolo conclusivo, al numero 108. La volta prossima approfondiremo ancora il significato e l'importanza di Maria per la filosofia ancora oggi. Io vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, Domare Ebrem, e a risentirci.